Stai ascoltando il podcast di GuidaPsicology.it, uno spazio dedicato al benessere emotivo per superare tutte le tue inquietudini in compagnia dei migliori professionisti della psicologia e della salute mentale. Iniziamo con il podcast.
Salve a tutti, mi presento, sono Francesca e vi do il benvenuto alla diretta di Guida Psicology di questa sera. Una diretta di cui devo dire sono molto contenta perché parleremo di un argomento molto importante, parleremo infatti di HIV e stigma sociale e di come sradicarlo. Per parlare di questa tematica avremo qui con noi Felice di Born to be Loved Community e la dottoressa Anna Greppi.
Ciao
Felice, benvenuta, come stai?
Benissimo, ciao, grazie, ciao a tutti.
Tutto bene, ciao.
Ciao Anna, allora, ciao Francesca.
Vi do il benvenuto.
Ciao.
Ciao, sono emozionata, devo dire. Vi do prima di tutto il benvenuto perché sono molto appunto felice di avervi qui con me in diretta e di realizzare appunto questa live. Come accennavo a coloro che ci stanno già seguendo, oggi parleremo insieme di HIV e stigma sociale e ovviamente come sradicarlo. Per iniziare, anche per rompere un po' il ghiaccio, vorrei iniziare con te Felice, vorrei chiederti se potessi presentarti e se volessi appunto condividere con noi la tua storia.
Sì, certo. Ciao a tutti di nuovo e grazie mille per avermi qua in questo spazio fenomenale. Mi sento felicissimo. Io mi chiamo Felice, appunto. E in questo momento mi trovo in Costa Rica. Ho solo una piantina per dimostrarlo. E sono un professore di... un maestro di yoga qua in Costa Rica. Sono circa 10 anni che vivo in giro per il mondo, avendo fatto diversi lavori. E perché siamo qua oggi? Per parlare appunto di HIV e di stigma sociale, come dicevamo. Io circa 3 anni fa, forse un pochino di più, ho scoperto di vivere con l'HIV in un momento un po' particolare della mia vita, perché all'epoca ero direttore di innovazione di una grande multinazionale, quindi avevo una vita completamente diversa da quella che ho oggi. È un po' stanco, diciamo, magari molte persone anche che ci stanno seguendo sono in questo momento di cambio di vita, magari tutti stiamo un po' evolvendo. E a me questa cosa è un po' successa, diciamo, anche anni fa, prima del Covid, dopo anni di lavoro nel mondo aziendale. E decisi così, tipo, di lasciare il mio lavoro per poter iniziare un anno sabbatico, per potermi magari scoprire di più dentro. Quindi questo è giusto per creare un po', diciamo, un po' di contesto, che il momento era già delicato, diciamo, nella mia vita, siccome appunto venivo da un gran... è un po' dura a volte, no? Pensare di lasciare il proprio lavoro di un certo tipo, quello che sembra essere il successo sociale, ma forse stiamo capendo che c'è di più, no? Quindi, diciamo, andavo alla ricerca di questa nuova vita, in qualche modo, di potermi scoprire. E vivevo in Brasile all'epoca, quindi vivevo circa 4 anni in Brasile. E sono passato in Italia, sono della provincia di Napoli, per trovare la mia famiglia e poterli salutare, diciamo, prima di partire per questo viaggio sabbatico nel sud-est asiatico. E ho fatto il fatidico test, di cui so che molte persone hanno paura, ma io voglio dire, da quando sono teenager, a prescindere dallo stile di vita che potevo avere o da chi sono, cosa rappresento, eccetera, ho sempre avuto una grande apertura mentale verso la importanza di effettuare il test dell'HIV e di tutte le altre possibili infezioni sessuali. Era iniziato un po' perché ho sempre avuto un'alimentazione particolare, quindi sempre per capire se stavo bene o meno. E poi c'è sempre stato, ho sempre avuto questa apertura mentale. Ricordo spesso anche con la dottoressa, con i dottori, magari parlare di un argomento come infezioni sessuali, siccome ha a che fare col sesso, e poi arriveremo magari appunto al tabù, notavo che anche magari in un ambiente medico o scientifico andasse a creare un problema di conversazione. Invece io sono sempre stato molto aperto, quindi ho fatto il test non perché fosse successo chissà cosa, ma proprio per routine normale che ho tipo nella mia vita. E ripeto, tipo, consiglio a tutti di avere questa piuttosto che la paura, avere invece tipo l'apertura mentale di conoscere cosa possiamo essere o avere per poter agire. Quindi, per farla breve, vado a fare questo test e nulla. E ora sono questa persona felice, contenta, quindi sembra questa storia tipo incredibile, ma in realtà sempre mi rendo conto che con chiunque parlo, nel momento in cui si fa il test, anche se si è sicuri al 100% di stare bene, c'è quell'adrenalina, c'è quella sorta di paura, quindi per un lato c'era. E ricordo che mi sono chiesto in quel momento, quando sono andato al laboratorio a ritirare le analisi, mi sono chiesto tipo cosa dovessi fare, cosa farei se tipo il risultato dovesse essere positivo. Lascio tutto comunque, vado a viaggiare, affronto la mia vita, o invece magari, non so, tipo non ne avevo la più pallida idea. E io ero sicurissimo che avrei comunque continuato la mia vita, i miei viaggi, i miei sogni in questo senso. E la realtà è che io ho provato emozioni zero in quel momento, nonostante magari molti possano pensare che tipo il primo impatto è stato tipo così, e parliamo di una persona di nuovo che comunque ho sempre avuto una certa apertura mentale per fare certe cose, ma quando mi è stato detto che il risultato era positivo, è un qualcosa che a volte ci sembra così distante, è la cosa dell'altro paese o del paese in cui si fanno certe cose, succedono certe cose, dell'altro amico, non è un qualcosa che ci riguarda. E quindi io onestamente ho provato proprio il puro nulla, tipo i primi minuti sono stati né negativo né positivo, semplicemente tipo zero emozioni. E non so se vuoi che continui a dire qualcosa, che io potrei parlare tipo per 15 ore.
Va bene, allora a questo punto Felice, prima di tutto ti ringrazio, ecco, per esserti presentato e per aver condiviso, ecco, con noi la tua esperienza. E vorrei chiedere a Anna se, ecco, Anna, ti andrebbe di commentare la testimonianza di Felice?
Beh, io ringrazio Felice della testimonianza, perché non è facile condividere questi momenti che sono sempre delicati, perché proprio come raccontava lui, secondo me è uno dei momenti top di della comunicazione della diagnosi, perché se ne parla sempre meno di HIV, purtroppo, e quindi uno pensa, non sentendone parlare, che è un problema molto lontano, per cui anche se come capita a tanti operatori, io faccio il test regolarmente proprio come fa Felice, a prescindere dal mio stile di vita, perché monitoriamo il nostro stato di salute, che è un elemento importante, però uno ha sempre un po' il timore di chi lo sa che cosa succede, chi lo sa quale sarà la notizia, quindi uno va già carico d'ansia a questo momento, e ricevere una notizia inaspettata, nonostante un'apertura mentale, è sempre un momento difficile, cioè lo shock è normale, l'assenza di emozioni è una reazione che ci sta tutta, no? Perché è una notizia così strana, così inaspettata, che uno ha bisogno di tempo, no? Per integrare quello che ci viene detto con la propria vita, no? E farsi tutte le domande del caso e capire che cosa questa notizia ricevuta poi può voler dire, no? Nella propria vita. Però, come dire, in 3 anni, come dire, dalla notizia ad oggi, credo che ci sia stata una grande elaborazione di quanto è successo, e anche, come dire, un prendere questa notizia e trasformarla in, come, perché non è ancora detto, ma tu fai attivismo in questo ambito, trasformarla in, una, esatto, in un obiettivo di vita, in un, come dire, in qualcosa per mettersi in servizio agli altri e fare in modo che, insomma, se ne parli sempre più del virus, della sindrome, e di come fare soprattutto per proteggersi e prevenire, insomma, questa condizione qui, con cui si può vivere bene. Possiamo dircelo.
Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Ovviamente quindi è importante anche darsi il tempo per elaborare, no? Felice, vorrei chiederti come sei riuscito ad accogliere un'esperienza così tanto stigmatizzata?
Vorrei dire una cosa, tipo ciò che ho capito in questi anni è che sento proprio da un punto di vista energetico delle parole, della narrativa, ho compreso che sento che non sto facendo tipo attivismo, che è la prima parola che in generale a tutti sempre ci viene, ma mi piace pensare proprio alla parola educazione, perché sento che il tipo di energia che quasi davo, tipo trasmettevo con l'idea che questo potesse essere tipo un attivismo, a volte arriva anche con quella vena un po' rivoluzionaria o tipo che crea problema, scomoda. E invece tipo io sto capendo che ho proprio voglia di vivere la mia vita in maniera tranquilla e sentirmi proprio la libertà, così come qualsiasi altra persona magari sta affrontando una difficoltà che possa essere da relazionale, finanziaria, e quindi anche questo, tipo proprio sentirmi semplicemente tipo in grado di poter essere me stesso senza maschere, e magari far sì che la mia storia possa servire magari ad educare gli altri piuttosto che creare quella sorta di non problema, però sì, sai, tipo la cosa dell'attivista un po' crea quella cosa di
sì, è vero, ultimamente,
scontro,
sì.
Non so che.
Sì, sì, è vero.
Sento, io tipo voglio proprio pace, pace più totale, e probabilmente per rispondere alla tua domanda penso che proprio questo concetto, tra virgolette, di calma, di pace, viene molto da un percorso di molti anni che ho affrontato di yoga e meditazione. Quindi, come dicevo, sono un insegnante di yoga e meditazione qua nella bella Costa Rica. E l'inizio è stato molto traumatico, onestamente, e dico che forse per come sono fatto come essere umano, il mio primo pensiero è stato: questa cosa non so in che modo, ma la trasformerò in qualcosa che tipo aiuterà gli altri, perché è quasi come se non solo sentissi il peso e il dolore, diciamo, di ciò che stesse avvenendo a me, ma è quasi come se mi si fosse aperto proprio un mondo a ciò che in realtà era il dolore generale o la problematica generale che non stiamo, non dico neanche risolvendo, ma probabilmente ciò che stiamo facendo qua oggi è il primo enorme passo che si può fare, che è semplicemente parlare. Magari faremo degli errori, magari utilizzeremo termini tecnici errati, però almeno stiamo iniziando a parlarne, che penso sia molto importante. Io ti dico, per me quello che mi ha aiutato probabilmente è stato avere questa forza attraverso la meditazione del guardarmi da fuori. Primi giorni, una volta che la notizia è stata assorbita, e quindi dopo, diciamo, questo blackout in cui non avevo emozioni, in realtà è arrivata tanta sofferenza. È arrivata una forte depressione, sono arrivati forti momenti magari di ansia, di paura. Come ti dicevo, sono circa 10 anni che viaggio per il mondo, quindi sono sempre stato la persona che tornava in Italia con 1000 storie da raccontare, con il prossimo viaggio, sempre tipo socievole. E improvvisamente non avevo una storia interessante da condividere, al contrario avevo vergogna di me stesso, avevo vergogna della mia condizione, e ho iniziato a pormi delle domande. Perché sto male? Perché sto soffrendo se stiamo parlando di un virus, magari una malattia, però in realtà non ho dei segni, tipo non sto sanguinando, non sto male, non ho un mal di... non so, tipo non avevo un problema fisico, e quindi ho iniziato a chiedermi per quale motivo sto vivendo la mia vita lontano dagli altri, in depressione. Noto che anche se andavo in ambiti magari medici, a volte mi veniva consigliato meglio che tieni questa cosa per te, questa sorta di cappa intorno a me, tipo di magari di silenzio, di repressione, non invece un aprirsi. Sì, c'è qualcuno che scrive che potenza che arriva, e io sono questa persona, e sentivo invece che il mondo intorno a me, con le parole o senza parole, invece voleva proprio contenermi. E mi sono detto, tipo, non mi sono neanche detto, semplicemente molto spontaneamente, all'inizio giuro, sono stato così male che non credevo più neanche nello yoga, nella meditazione, in fede o qualsiasi altra cosa, perché pensavo perché io, perché me, si passa per questi processi, no? Di iniziare magari a vittimizzarsi. E grazie al cielo, venendo da molti anni di pratica personale, per questo consiglio a tutti di fare qualsiasi sia la propria pratica per stare bene con se stessi prima che possano succedere questi eventi, in maniera molto spontanea il mio corpo mi ha iniziato a richiedere di dedicarmi nuovamente alla meditazione, magari alla respirazione, allo yoga, e posso dirvi che ciò mi ha permesso proprio veramente di andare tipo al di là di me stesso e osservarmi tipo da fuori e capire che io stavo soffrendo per ciò che gli altri intorno a me magari mi dicevano o non mi dicevano, per ciò che era l'idea degli altri di questo virus che fa così tanta paura, e in particolar modo di quelle che erano le mie paure. La mia prima paura è stata quella di morire magari dopo pochi giorni, e sono sicuro che chiunque ci sta ascoltando ora, magari se non vive con questa cosa direttamente o non amici, ma tipo se in qualche modo ha interesse in questo tema, con tutti i messaggi che ricevo privatamente, è perché la maggior parte hanno paura, e la paura è quella di morire. Quindi tutto questo virus dell'HIV mi ha aperto proprio un mondo al concetto della morte, di questa paura. E ricordo che scrissi su Google tipo vivo con l'HIV, morirò? E Google mi risponde in un blog, arriva questa risposta, certo che morirai, tipo come chiunque altro, quindi la prendo a ridere e mi sono calmato. Inizio questo processo di meditazione che mi fa capire veramente che c'era tipo storie, narrative, tipo un racconto che ci siamo creati nella nostra società da soli o tutti noi, che è terribile, che fa paura, e che fa così paura che è più potente della malattia stesso, che in questo momento è controllabile, è cronica, e poi ne parleremo di più. E invece il dolore più grande, appunto, ho capito che veniva dallo stigma sociale. l'ho affrontato in che modo? Rendendomi proprio conto che c'era una storia da cancellare, quindi ho veramente usato il potere del silenzio, della meditazione, dello stare da solo, dello scrivere, eccetera, eccetera, per poter azzerare completamente tutte queste storielle che avevo nella testa o che sentivo intorno a me, per poi iniziare a chiedermi, tipo, posso essere io il creatore di una nuova modalità di affrontare questa cosa? Posso essere io, tipo, il creatore della mia vita, scegliere quale sarà la storia che io voglio raccontare a me stesso e che racconterò agli altri, piuttosto che, sì, che subire solamente ciò che c'è intorno a noi, che ormai è obsoleto. È un po' come un'app sul telefono, a un certo punto, tipo, alcune app sono vecchie e le dobbiamo reinstallare, e nonostante la scienza stia avanzando, perché ne approfitto ora per dire, prendendo una pillola al giorno, dipendendo da dove si vive nel mondo, ma se non è una sono due, non solo è possibile gestire la propria vita in maniera sana, neanche normale come si suol dire, ma proprio sana e longeva, ma è possibile anche non trasmettere più il virus ad altre persone, che è una rivoluzione, non si sapeva, tutti si isolavano gli omosessuali per questo. Sì, e c'è tutta questa situazione qua, che le paure vengono da, era la malattia dei gay, la malattia dei drogati, si muore, non si può toccare. Sì, mi calmo un po', se non ripeto,
prego, puoi continuare. Guarda, io ti ascolto con enorme piacere, perché mi ricollego al commento di prima, trasmetti un'energia incredibile, davvero ti ringrazio per essere qui a condividere.
Guarda, veramente felice, era stata una giornata partita malissimo la mia, adesso si è aperto un mondo.
Andiamo, no?
Perfetto. Anna, invece a te vorrei chiedere, come consiglieresti di affrontare una notizia di questo genere?
Beh, come dire, la prima cosa è lasciarsi, darsi il proprio tempo, come dire, non c'è una regola unica, ogni persona, come dire, assorbe notizie di questo genere, qualunque comunicazione di una malattia in modo diverso, che dipende dalla propria storia, dal proprio contesto, dalla malattia in sé, e un po' come ha fatto Felice, provare a trovare dentro di sé quelle risorse che si usano anche in altri, che si sono usate in altri contesti, hanno funzionato, per, come dire, capire come questa notizia va a integrarsi nella propria identità, che però rimane sempre solo una parte. Cioè, a me piace ricordare alle persone che mi è capitato di accompagnare, che hanno avuto questa comunicazione, che è vero, si ha anche un virus, perché un conto è aver contratto il virus dell'HIV, poi un'altra cosa è avere l'AIDS, che sono due concetti molto diversi, dove magari dopo lo spiego, e quindi è solo una piccola parte della propria identità che deve trovare, come dire, una collocazione, ma è come tante altre parti di sé, quindi, come dire, non identificarsi troppo con questa notizia, ma provare a distanziarsene, a guardare, a capire cosa farne. Oltretutto, una cosa importantissima è trovare dei medici di riferimento competenti, in questo ambito sono tutti molto bravi, a cui fare tutte le domande, anche quelle che sembrano più stupide e insensate, chiarire tutti i dubbi, perché come stavamo dicendo, c'è ancora tanto stigma rispetto a questa malattia, che dipende da tantissimi fattori, dal fatto che è stata identificata negli anni 80 come la malattia della comunità omosessuale, la prima newyorkese, e poi è passata la malattia dei tossicodipendenti, quando invece poi, come dire, la diffusione è andata poi anche in un altro modo, no? Non è proprio quello che si ricorda, è questo, poi la verità è tutt'altro. Oggi si vive benissimo, come la frase esemplare, quella che ha dato la risposta Felice a Google: uno muore e può morire come possiamo morire tutti, perché con una buona terapia antiretrovirale, che è sempre meno, con meno effetti collaterali, meno difficile da prendere, si può arrivare anche a una condizione in cui la carica virale, cioè la presenza del virus nel sangue, scompare, tant'è che non si è neanche la possibilità di contagiare altri. Per cui, come dire, una prima cosa è l'informazione, cioè uno deve informarsi rispetto alla propria condizione, poi a livello psicologico uno deve darsi il tempo e utilizzare gli strumenti che sono più, come dire, utili a sé. C'è chi medita, chi ci fa mindfulness, chi ha bisogno di un percorso di supporto psicologico, chi di una psicoterapia, gli strumenti sono infiniti, vanno sfruttati al massimo per costruire una possibilità di vita serena. e soddisfacente. Non so, Felice, correggimi tu che sei tu l'esperto in questo campo.
No, sì, io mi sento... C'è una cosa che hai detto che è proprio stata una illuminazione che ho avuto un giorno, veramente questo penso che mi ha cambiato la vita, che è stato il momento in cui mi sono reso conto che io, che noi non siamo il nostro corpo, abbiamo questo attaccamento al nostro corpo, e mi sono reso conto che io e noi siamo molto di più che un solo corpo, e quindi ho iniziato a riflettere su come il mio corpo avesse il virus. Ma non io, il problema è questo, che spesso ci identifichiamo così tanto con tutto ciò che ci avviene, e quindi la mia vita era un continuo tipo magari andare in basso, e la depressione, il malore dovuto al fatto che io sono il mio corpo e sono il virus e chissà cosa mi succede domani. E invece in realtà è stato proprio un'apertura a capire che il mio corpo magari stava attraversando un determinato momento, che è necessario prendersi cura del proprio corpo in una determinata maniera, e per questo magari poi del corpo, così come della mente e di tutto il resto, ma noi non siamo solo questa cosa qua, c'è molto di più che rappresentiamo, che siamo, e questa cosa mi ha aiutato anche proprio a alleggerire un po' magari tutto il carico di pressione, e a capire che c'era una responsabilità di nuovo da affrontare in relazione al mio corpo, ma tipo non identificarmi con la cosa. E l'altra cosa del dottore per me è stato importantissimo, dei dottori, medici, come diceva, tipo il primo pallino per me quando ho dovuto affrontare tutta la parte ospedaliera, questa è la cosa che a volte onestamente ancora un po' nel momento in cui devo andare in ospedale, prendere magari, fare la visita, queste cose qua, che ritorna quel link, quella connessione magari a questo mo' che ti fa pensare c'è qualcosa magari che è dura da affrontare. E per me la cosa più importante è che potessi avere una persona, un dottore, ho fatto una ricerca per far sì che potessi stare con qualcuno che potevo sentirmi libero di essere me stesso, in relazione a chi rappresento, come magari il lavoro, la mia filosofia di vita, orientamento sessuale, i viaggi, non lo so, stile di vita, tipo qualsiasi cosa, potermi sentire veramente prima di tutto come se avessi un amico, tra virgolette, a cui potermi, con il quale potermi esprimere apertamente. E sono riuscito, grazie al cielo, a trovare questa cosa, questo tipo di persona, e questa cosa mi ha veramente aiutato non ad avere una persona poi stigmatizzante che mi ha magari limitato nel mio stile di vita, ma che mi ha fatto capire, così come tu hai questa cosa, io magari ne ho un'altra. Lui, il dottore stesso, magari lui quando viaggia ha bisogno di vedere dove c'è un ospedale perché non ricordo se ha il diabete o qualche altra cosa, ma tipo in qualche modo molte persone intorno a noi stiamo attraversando delle difficoltà che magari hanno a che fare con la salute, ma non vuol dire che la vita finisce. Ah, e l'altra cosa che stavo pensando ora, siccome siamo in questo periodo storico un po' particolare, il tema virus è molto in auge, diciamo così, ho veramente compreso all'inizio di tutta questa storia e nel mentre, che all'inizio era tipo il mostro, il virus era questa cosa combattere, sai, così come è successo all'inizio della attuale pandemia che si sta vivendo, tipo pubblicità che parlavano di guerrieri e militari, eroi, non so che. E io ricordo che all'inizio pure io ho avuto questa connessione a tutto questo mondo di lottare, dover distruggere il virus, e questa cosa non mi ha mai aiutato, così come sento che in questo momento storico non ci aiuterà. E ciò che mi ha aiutato invece è stato proprio cambiare di nuovo la narrativa, le parole, il mio pormi in relazione al virus, e non con l'idea di combattere e distruggere il mostro, ma invece proprio di accoglierlo, di iniziare a capire che magari era qualcosa tipo che oramai faceva parte della mia vita, e piuttosto che creare questa energia di scontro, di lottare, perché fa proprio male a noi stessi, alla pelle, ci crea tipo altri problemi. E invece ho proprio iniziato a scegliere di ascoltarlo, di rilassarmi in questa cosa che mi stesse accadendo, e capire che il potere più grande che abbiamo non è di distruggere o rompere le cose, ma è proprio quello di trasformare. E quindi questa cosa mi ha permesso di sentirmi proprio complice, tra virgolette, di questo virus, che mi ha aperto solo un mondo e tanti nuovi insegnamenti. Quindi non è stato più il mostro, ma è stato un guru. Tra l'altro, ripeto, questa persona che fa yoga, meditazione, e non mi sono mai connesso all'idea di un guru, di un maestro, per me non ho mai avuto questo concetto. E ho scoperto che invece con il virus questo aspetto della mia vita è iniziato a essere proprio il maestro, e che insieme abbiamo proprio potuto trasformare tanti aspetti della vita per evitare un po' quella sensazione di odio, di paura e di, non so, questa durezza che spesso abbiamo nella vita e che forse stiamo creando in questo momento con tutto quello che sta accadendo, no? E se invece a volte stessimo veramente in silenzio ad ascoltare... Dici, dici.
Scusami, Felice, si blocca ogni tanto l'audio, quindi prosegui pure.
Mi senti bene?
Forse c'è adesso sì, penso ci sia qualche problemino di connessione ogni tanto, però prosegui pure. Scusami per l'interruzione.
No, vabbè, ricordo sempre che sono in una giungla. Stiamo facendo questa diretta, io vivo tipo nel mezzo del nulla più totale. Questa tipo è la video, giungla.
Wow.
Yeah, wow.
Ma che bellezza. Ok, allora non dirò più niente sui problemi di connessione. Felice, invece volevo chiederti come hai maturato l'idea di dedicarti alla sensibilizzazione?
Io sento che proprio veramente dai primi giorni, nel momento in cui ho iniziato ad affrontare questa cosa, non so, proprio forse per personalità, ripeto, c'è tutta questa energia, questa carica che ho da dentro e io da subito ho pensato trasformerò questa cosa in una lotta, come dicevamo, questo concetto di attivismo, non so che, tipo voglio aiutare il mondo, le persone, dal primo momento. E ricordo che iniziai i primi 5 giorni, se non erro, ho iniziato a fare un video col piano di metterò video su YouTube e parlerò di questa cosa, tipo ogni giorno ho fatto un video di come stavo, male, bene, le cose che affrontavo. E poi c'è stato un giorno in cui sono stato proprio male e io da subito ho iniziato ad aprirmi con la famiglia, con alcuni amici, e ho capito poi quello che invece diceva Anna, che ognuno di noi ha bisogno di un proprio tempo, e quindi è un po' come quando sali sull'aereo e ti dicono prima di salvare gli altri, cioè prima di metti la mascherina prima a te stesso e poi al tuo figlio, ai bambini, eccetera, eccetera. E io ho pensato, wow, sto qua che voglio fare tipo l'eroe di una causa che neanche capisco, perché neanche sapevo a cosa stessi andando incontro. E invece c'è stato poi proprio questo processo di rispettare me stesso, i miei tempi, e capire che in realtà dovevo passare, non dovevo, ma tipo c'era un percorso di sofferenza in atto che si stava attivando, che era giusto rispettarlo, e che piuttosto che pensare agli altri, al prossimo, eccetera, eccetera, invece proprio dedicarmi a me stesso. Quindi per un anno di più veramente tipo sono stato poi, solo alcune persone sapevano di me, e ho vissuto questa cosa nella mia intimità, anche proprio l'importanza di mantenere un angolino di intimità per se stessi, no? Per poter processare questo tipo di cose. E poi tutto è iniziato a succedere un po' spontaneamente. Ho sempre fatto parte in qualche modo di organizzazioni nel passato che comunque fanno cose per aiutare magari gli altri, ho viaggiato tanto, ho connessioni ovunque nel mondo, e quindi non me la sono sentita di vivere la mia vita essendo tipo la persona provinciale del paesino, magari come sono cresciuto, invece avendo vissuto tanti anni per il mondo, in grandi città, in metropoli. Per me è stato, ripeto, la semplicità di vivere la mia vita con me stesso, fino a un punto in cui ho capito che io oggi potrei anche non essere qua, spesso dico, a parlare di queste cose o andare a dire magari i fatti miei così intimi, ma mi rendo conto che proprio c'è un problema grande con relazione a questa cosa, che appunto non si parla e non se ne parla, e io non dormo la notte pensando che ci sono esseri umani che oggi magari non muoiono a causa di una malattia o di un virus, ma perché soffrono così tanto e piuttosto scelgono di uccidersi. Quindi mi fa riflettere sulla inumanità, disumanità, il mio italiano è un po' whatever, tipo rifletto sulla disumanità che magari poi c'è e creiamo e abbiamo creato a far soffrire le persone per il nostro odio, per il nostro ignoranza, neanche per l'odio, per il non conoscere la realtà delle cose, a tal punto che le persone fuori dal nostro angolino, perché le persone poi non sono solo io e te e in Italia, ma c'è gente nel mondo, in altri paesini, sparsi, che veramente tipo sono vittime di silenzio, di repressione, di odio, di violenza, e ricevo certi messaggi su Instagram che quando dico tipo ma chi me lo fa fare? Tipo mi faccio la mia vita qua in Costa Rica, sulla spiaggia, insegno yoga, tipo ho la vita dei miei sogni, ho realizzato tutti i miei più grandi sogni, eppure ricevo questi messaggi e penso no, non posso stare zitto, non si può non parlare di questa cosa. E questo mi succedeva già dall'inizio, quando magari stavo male, avevo magari in famiglia persone che avevano magari altre condizioni o patologie, e chiunque si chiamava o si parlava per capire come stava. Io non ho mai ricevuto una chiamata magari per sapere come stavo, ma non perché non se ne importassero, ma perché non si parlava neanche. È la cosa innominabile, no? E quindi questo, perché trattare le cose magari con questa... qual è la differenza tra ciò che io ho e ciò che magari una persona, perché sta attraversando un tumore magari al seno, perché magari sta vivendo un lutto in famiglia o è andato in bancarotta, perché si può parlare di quello e di questo no? Perché ha a che fare con la sessualità, e questo mi fa riflettere ancora di più. Siamo veramente a questi livelli infantili di non riuscire a parlare della cosa che ci ha messo al mondo, perché tutti veniamo da un rapporto di amore, da un rapporto sessuale. Qui io non dormo la notte pensando a questa cosa, mi sembra molto limitante, immaturo e assurdo, e penso che come società probabilmente è veramente arrivato il momento di... Perciò arriva energia, perché penso tipo possiamo smuovere questa cosa qua e parlare dell'argomento forse che ci rappresenta tutti dal primo giorno, tutti nasciamo da questa cosa.
Assolutamente, e appunto per continuare un po' con quello che dicevi, Anna, volevo chiederti perché dal tuo punto di vista ancora oggi esistono così tanti pregiudizi a riguardo e come sradicarli?
Ma sicuramente citava un punto focale Felice, cioè il tema che uno dei canali di trasmissione è il canale sessuale, quindi sappiamo che l'HIV si trasmette o tramite i liquidi genitali o sangue e nel passaggio, come dire, dal feto, dalla mamma al feto, che è quindi un passaggio di sangue, e quindi c'è questa connessione, no? Per cui tanto dello stigma, oltre ai primi gruppi di popolazione in cui si è resa evidente la malattia, è questo. Sappiamo che viviamo in una società sessofobica, in Italia in particolare, ma anche in altri stati del mondo, e quindi comunicare di aver contratto il virus dell'HIV è come dire ho dei comportamenti sessuali promiscui, no? Cosa che non è assolutamente vera. Che escono dalla normatività di quello che è considerato, di come dovrebbe essere vissuta la propria vita sessuale, che è una cosa a mio parere sbagliatissima, perché esistono tanti modi di vivere la sessualità, così tanti quanto siamo noi esseri umani, quindi questo crea un vizio di forma, per cui prima di parlare di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili sarebbe opportuno creare una società in cui si parlasse molto più liberamente di sessualità. La sessualità è un sistema motivazionale, così come quello che ci porta a nutrirci, a dormire e a sviluppare dei legami affettivi. Quindi come parliamo con estrema tranquillità di queste cose, mi immagino un mondo che immagino un mondo in cui questa cosa si possa fare, no? E di conseguenza inquadrare l'HIV, che è una delle tante malattie sensualmente trasmissibili, come una delle possibilità, non diciamo fortunate e sfortunate, di contrarre una malattia, no? Che però è una malattia cronica con la quale si sopravvive, e che può essere equiparato al diabete. Il diabete devi prendere farmaci tutta la vita, con l'HIV devi prendere farmaci tutta la vita per avere un buono stato di benessere. Come diceva Felice, perché non considerarla una malattia come un'altra? Se a me capita, come dire, se nella mia famiglia ci sono stati dei casi di tumore, ci si informa su come sta una persona, ma è una malattia valida tanto, l'HIV è una condizione valida tanto quanto un'altra, no? Cioè, proprio legato a questo aspetto. Poi se ne parla sempre meno, e se ne è parlato ancora di meno in questi 2 anni di pandemia, dove purtroppo la gente si è testata di meno, si è curata di meno per una serie. In Italia i dati ci dicono un po' questo, che ci sono stati meno contagi, probabilmente perché a un certo punto i centri sono stati chiusi durante il lockdown, e quindi ci sono state meno test. Però in generale se ne parla di meno, se ne è parlato molto tra gli anni 80 e 90, poi l'interesse è un po' scemato. Si fa poca prevenzione, io ho lavorato per tanto tempo nel campo della prevenzione, ma i fondi disponibili per questo tema sono andati scemando nel tempo, e poi si ascoltano un po' le testimonianze, perché la conoscenza passa anche attraverso l'esperienza di chi questa condizione la vive, e che è sono le persone che dobbiamo ascoltare, noi clinici, noi medici, perché come dire, vivere questa condizione è esperienza di chi ce l'ha, e noi dobbiamo imparare e capire che oltre agli aspetti medici e psicologici che sono importantissimi, essenziali, c'è anche come ognuno nella propria vita cala questa condizione e la trasforma facendola diventare una notizia anche da nascondere, perché ognuno è libero di comunicare questa condizione, di non comunicarla, certo, oppure di trasformarla in come dire, una spinta per educare gli altri, per informare gli altri. Io credo che questo sia importantissimo.
Perfetto, va benissimo. Allora Felice, a te vorrei chiedere se, ecco, dopo questa scoperta hai sentito la necessità di rivolgerti a un professionista della salute mentale.
Diciamo che penso che questo probabilmente penso sia in tutta Italia, nel momento in cui si affrontano magari determinate cose, a me è stato tipo offerta la possibilità di poter gratuitamente rivolgermi ad uno specialista. Inizialmente direi che proprio l'atto del dialogare con qualcuno in relazione a questa cosa, tipo senza peli sulla lingua o senza sentirmi magari giudicato, tipo mi ha aiutato tanto. Tipo inizialmente ho sentito che ciò di cui avevo bisogno era proprio uscire dalla cappa di, non so, di paura, depressione, giudizio, ansia, e quell'ora semplicemente di sedermi e stare tipo là a parlare. A un certo punto ho capito proprio in maniera egoistica, veramente dici tu, vomita qualsiasi cosa, perché finalmente c'è qualcuno che magari è là proprio per ascoltarti, è là per te, quindi in questo senso mi ha aiutato. Ciò che poi ho capito è che probabilmente, come dicevo prima, che per me è stata importante la ricerca di una persona specifica, al di là proprio di ciò che poi è il lavoro che una persona fa, proprio questo senso magari di connessione, di sentirmi a mio agio, ho capito che così magari come io sono insegnante di yoga e vengo ad una classe di yoga e spesso si dice ah non mi piace lo yoga, ma in realtà non è così, può dipendere dalla persona, dall'insegnante, dal momento, eccetera eccetera. Ho capito che non ero deciso al 100% a seguire con questa persona, e ciò non mi ha portato a pensare ah la terapia non funziona o non fa per me, ma posso invece provare, sperimentare, ricercare magari diverse persone. E ciò che è successo è che probabilmente all'inizio di tutto ciò che mi ha veramente aiutato, ripeto, è stato yoga e meditazione, sono stati proprio la mia salvezza più totale. Ma invece con ciò che faccio oggi, che veramente tendo ad assorbire poi magari quello che è il peso delle altre persone, se dovessi aprire ora tipo i miei messaggi, vedo nel frattempo si può seguire, ci sono persone che seguono, che bella questa cosa, seguite se vi va. E, momento pubblicità, e succede che se apro i miei messaggi inizio a ricevere storie di persone che veramente la modalità di contrarre infezioni di questo tipo sono cose che magari neanche immaginiamo, da gente che è stata abusata, violentata, di tutto e di più. E quindi mi ritrovo ad avere accesso ad un mondo che a volte penso, ma chi me lo fa fare? Cioè, vorrei stare tranquillo e dormire sogni sereni. E invece no, mi ritrovo a leggere magari tutte queste storie che sono veramente molto dure, e ho capito che era il momento veramente di avere tipo una persona specialista, non solo con il quale potermi sentire a mio agio, ma veramente che potesse sentire e comprendere che c'è un bisogno mio di andare oltre me stesso. Perché penso di aver vissuto una vita in cui ho fatto tanto, magari per me, tante esperienze, e forse c'è un momento nella vita dell'essere umano che ha voglia magari di espandersi e andare al di là di sé. E non è facile, non lo è stato e continua a non esserlo, e quindi in questo momento avere una persona che mi ascolta, e ti dirò di più, il semplice sentire tipo la pacca sulla spalla, no? Un po' questo senso di maternità, questa cosa che spesso a molti di noi manca, qualcuno che ti dica sì Stefano, perché a volte penso, sono pazzo, perché sto qua a parlare con due persone online, magari di una cosa del genere, non è facile, no? C'è gente che magari pensa, ma che stai a fare? E invece no, avere dall'altro lato una terapeuta che amo alla follia e che non mi ha mai fatto sentire pazzo, ma che invece mi dà proprio la forza, è una cosa bellissima, perché ci sono mille alti e bassi che magari... vivo nell'esporre. Ah, e poi una cosa bellissima che ha detto Anna prima, che vorrei magari, non so se c'entra ancora, però proprio l'umanizzare tutta questa cosa qua. Stiamo qua a parlare di HIV e cancri e Covid e tumori e diabeti, sono parole, ma cosa c'è dietro le parole? Ci sono persone che piangono, ridono, non dormono la notte, perdono amici, ne trovano altri, non so, tipo storie, vita. Certo. E invece no, stiamo a fare pure l'informazione, tipo il Covid è questo, il diabete è quello. e siamo esseri umani, abbiamo un cuore, abbiamo delle emozioni, no? Quindi proprio e forse il percorso psicologico mi aiuta proprio anche a ad ascoltare la mia storia, a vivere la mia storia, a permettere che tipo che la mia vita vada avanti. E di nuovo, dall'altro lato dello schermo c'è la mia storia, non è solo la storia dell'HIV, ma è quella di aiutare e ispirare gli altri a capire che non importa qual è la sfida che stai vivendo, che possa essere non ti piace il lavoro, non ti piace il tuo fidanzato, ti è successo qualcosa, la vita va avanti e va avanti a prescindere. Noi possiamo scegliere di stare là paralizzati in quanto tutto succede e vivere, tipo cadere nel baratro, o invece tipo fare parte di questo flusso, e una mano gliela dobbiamo dare, e tutto va nella direzione giusta. Il famoso andrà tutto bene, che poi non si è capito se andrà tutto bene o no, però va tutto bene. Però gli dobbiamo
siamo
dare
in attesa di
gli
capire,
dobbiamo
no?
dare sì, ancora... dieci anni dopo ancora. Però questo è il punto, è che a volte questa è l'altra cosa, ciò che mi aiuta forse è proprio capire che spesso responsabilizziamo l'altro, anche l'idea del medico, anche l'idea dello psicologo. Il mio lavoro, la mia missione, servizio, quel che sia, è proprio aiutare le persone a prendere il potere di se stesse, no? A responsabilizzare se stesse. È vero che abbiamo un dottore, è vero che abbiamo uno psicologo, ma siamo anche noi a fare la scelta di quale persona, in quale momento, e non subire. Tipo, anche noi dobbiamo prenderci cura della nostra salute fisica, della nostra salute mentale, e non solo andare dal dottore e dire sto male, è successo questo e questo, tu cosa pensi? Certo. Io con il mio dottore passo tipo ore, che a volte gli dico magari questo mi odia, però io sono là a fare riflessioni, e perché così, perché colì, perché deve essere una pillola al giorno, perché se io non bevo devo prendere la stessa cosa che quello che beve tutti i giorni, perché se io questo di... sai, tipo proprio essere autori, artefici del proprio percorso, no? E la psicologa, la terapia mi aiuta anche a questo, tipo a sviscerare tutte queste mille domande e dare un'importanza tipo ai miei pensieri, a ciò che sono, a questo percorso, no?
Certo, perfetto, va benissimo. Anna, vorrei farti un'ultima domanda prima di passare ai quesiti degli utenti, ovvero quanto è importante dal tuo punto di vista chiedere sostegno a un professionista?
Ma allora, abbiamo la fortuna, almeno in Italia, poi nel resto del mondo non so come funziona, però che viene fornito questo servizio al momento della comunicazione della diagnosi, proprio perché è stato riconosciuto come un momento delicato, per cui questo è importante. E una persona, come dire, può decidere poi se continuare questo percorso o meno sotto magari altre formule. Io credo che sia importante, come è importante in generale, rivolgersi a uno specialista della salute mentale quando se ne sente il bisogno, e soprattutto non solo in presenza di una difficoltà oggettiva, perché come dice per esempio Felice, lui insomma ha capito che la sua strada verso il benessere passava attraverso la meditazione e lo yoga, e quindi per un lungo periodo l'ha gestita così. Poi a un certo punto si è reso conto, neanche in stretta connessione con la malattia, di aver bisogno di un supporto per, come dire, sbrogliare un po' tutte pensieri, emozioni, quello che capita nella testa. Per cui mi viene proprio da dare questo consiglio, cioè di sapere che è uno strumento a disposizione, che ci sono anche psicologi che sono formati e che hanno, come dire, sono aperti anche ad accogliere le mille e mille diversità, che questo è un elemento molto importante sia nei medici che negli psicologi, per evitare un po' di ulteriormente creare stigmatizzazioni nella presa in carico. Ci sono queste persone, ci si può rivolgere, ci sono tantissime associazioni in tutti gli stati che hanno persone formate, anche i professionisti privati magari si propongono con questa caratteristica, e di cercare un professionista con cui si sta bene, cioè deve diventare un professionista con cui potersi aprire, con cui poter sviscerare tutte le cose connesse al tema della malattia o alla propria vita, alla propria sessualità, alle proprie relazioni, qualunque cosa. Per cui è uno strumento a disposizione che non è però obbligatorio, perché ognuno magari trova degli strumenti diversi. Per me, come dire, sarebbe utile per tutti, no? Uno spazio, apprezzi uno spazio di questo genere nella propria esperienza.
Anche una combinazione di cose, spesso penso, no? Si pensa che debba essere una cosa esclusiva o l'altra, certo. Ma per esempio oggi mi ritrovo, cioè l'importanza di avere una terapeuta, l'importanza di avere il mio spazio di yoga e meditazione, mi piace ballare, quindi tipo poter danzare, sto scrivendo un libro, mi piace scrivere, quindi proprio permettere, tipo anche un puzzle, no? Non è che è una cosa esclusiva e l'altra no, ma tipo esplorare in base al tipo di persone che noi siamo, ciò che fa bene a noi e in base anche ai momenti, no? Ci sono momenti che magari passo le giornate a scrivere di ciò che fa bene a me, ci sono giorni in cui tipo scrivere non me ne frega e ho bisogno proprio magari di muovermi, ballare o parlare con la mia... Sì.
Certo.
Perfetto. Allora, passerei adesso alle ultime domande, che sono quelle degli utenti che appunto ci hanno trasmesso i loro dubbi. La prima domanda è per Felice, ovvero come l'hai comunicato alle persone a te più vicine? Hanno avuto la reazione che speravi?
L'ho comunicato da tipo il primo giorno, non appena scoperto questa cosa, mi sono chiesto nel mio cervello, diviso a metà, tipo affronterò questa cosa come la persona provinciale che è cresciuta nel paesino, eccetera, eccetera, o come l'uomo che ha viaggiato il mondo e magari comprende l'importanza di poter tipo aprirsi tipo, e trattare certi temi in maniera proprio tranquilla come stiamo facendo ora, e ho provato questa seconda strada. E la prima persona con cui ho parlato è stata mia mamma nello stesso primo giorno, e la sua reazione è stata molto simile alla mia, tipo il nulla, mummia più totale. E ti dirò, mi ha sorpreso perché è stata poi una persona che in realtà mi ha mostrato molto amore, nel senso mi ha parlato magari di cose intime sue personali che magari sono successe nella sfera sessuale della sua vita, che figurati in Italia, e sono della provincia di Napoli, e mia mamma, tipo un tema con la sessualità, ma neanche per l'anticamera del cervello ne abbiamo mai parlato. Quindi vederla invece proprio aprirsi ed esprimere magari una cosa sua personale, capendo che non c'è stato giudizio, c'è stato invece il capire che tipo si è parte della vita, del mondo, e succedono cose. E quindi il non giudicarsi, non essere severi, questa cosa, giuro, mi è piaciuta tantissimo. Poi ne ho parlato con mio padre, miei fratelli, e spesso quando succedono queste cose non è tanto la reazione del momento, ma è come le persone tendono poi a maturare le cose magari nel tempo. Quindi magari ci sono state persone anche in famiglia, sì, che inizialmente è stato il silenzio, magari non lo so, tipo qualsiasi sia stata la reazione del momento, ma poi col tempo mi è capitato magari di avere un giudizietto del tipo chissà cosa andavi facendo quando vivevi a San Paolo, che ho vissuto in Brasile, Sao Paolo, questa metropoli enorme, e quindi magari giudizi proprio perché poi inizia a sviscerarsi la cosa che ha a che fare con la sessualità, poi magari con la omosessualità, e quindi col tempo iniziano a crearsi tutte queste cose, no? E sono anche un po' questo personaggio scomodo, perché cioè, non mi tengo le cose per me, come siamo un po' in Italia, dobbiamo essere politically correct, formali ed educati, no? Perché essere scomodi? Invece l'essere se stessi è un po' scomodi, no? Nella nostra società. E forse la grande delusione, tra virgolette, è stata da alcuni amici che ritenevo, che poi pensiamo tipo l'amico è un concetto a cui magari teniamo molto, e alcune persone semplicemente sono andate via. E all'inizio io ne ho parlato apertamente dal vivo con i genitori, i fratelli, fino a che ho capito che stavo ricevendo molto della loro pressione, del loro dolore, del loro non saper gestire questa cosa qua. E là mi sono dovuto fermare, ho preso un tempo, e poi i miei migliori amici ho mandato tipo un messaggio dicendo loro che se c'è uno strumento con cui affrontare questa cosa sarebbe stato l'amore e l'informazione, quindi prima di giudicare qualsiasi cosa informatevi. E ci sono persone di cui non ho mai più sentito nulla, e all'inizio sono stato male perché iniziavo a chiedermi perché tu, altro essere umano, stai andando via da me per una cosa che è mia. Cioè, se c'è qualcuno che deve soffrire, che sta male, che sta magari passando, che sia anche la morte o il dolore o quel che sia, tipo è il mio problema. E in realtà ringrazio oggi col senno di poi, perché tu, queste persone che non sono state in grado magari di essere vicino in quel momento, mi ha fatto capire che il problema non ero io, ma che il loro problema personale magari era così grande, il loro ego, da non riuscire ad accogliere un'altra persona. E poi col tempo sono riuscito a perdonarli, a parlarci, a capire che in realtà ciò che io ero rappresentavo per loro la morte, e magari alcune persone avevano paura della morte, altre avevano un terrore enorme dell'HIV e quindi tipo questa incapacità, e altre persone invece spesso, e questo vorrei dare un consiglio poi a chi ci sta ascoltando, persone che invece non sapevano come gestire la cosa, cosa dire, cosa chiedere, e il tempo passa. Per noi che stiamo affrontando una condizione, una malattia, le cose passano, e ci sono persone che vorrebbero aiutare ma non sanno come. E ciò che io consiglio sempre alle persone è semplicemente: siate voi stesse, e se pensate che non avete strumenti, non sapete cosa fare, io ciò che avrei desiderato sarebbe stato tipo avere, non so se Verdi li sto comunicando, sarebbe stato avere tipo amici autentici, non so, dire ad una persona: non so come aiutarti, non capisco nulla del tema, non so cosa fare, e oggi è quello che faccio, perché essendo passato per questo, se conosco una persona e mi dice, non lo so, la butto là, ho un lutto in famiglia, io non so come affrontare il lutto, piuttosto ci parlo comunque con la persona e dico: guarda, io vorrei aiutarti, ed è questo ciò che conta, far capire alle persone, trasmettere il messaggio di io ci sono per te, poi non so cosa fare. E se le persone mi avessero detto questo, la mia risposta sarebbe stata: ma neanche io, mal comune mezzo caudio, tipo capiamo insieme, però almeno qualcuno mi dia una mano. E quindi forse questo è stato tipo traumatico a livelli esponenziali inizialmente, vedere persone andare via o non esserci, tipo non reagire mai più a questa cosa. Però di nuovo, col senno di poi, per me il virus è proprio il maestro, non è più un virus, è veramente, mi ha aiutato ad ampliare i miei concetti, a capire, a provare compassione per l'essere umano in questo senso. Certo. Anche, no?
Perfetto, va benissimo, grazie Felice. Anda, un'ultimissima domanda, rapidamente, perché non so se poi Instagram
ci fa esplodere.
Esatto, autodistruzione totale. Ultima rapida domanda, ovvero come gestire i rapporti con gli altri?
Immagino che questo possa riferirsi a come gestire magari rapporti, futuri rapporti sessuali affettivi. Allora, come ho accennato all'inizio, avere il virus consente di avere una vita normale, ci si deve proteggere, si devono avere rapporti sessuali protetti e semplicemente rispettare le norme igieniche che rispettiamo tutti nella nostra vita quotidiana, quindi non condividere oggetti taglienti dove possono esserci dei residui di sangue, se dobbiamo medicare qualcuno che si ferisce, indossare i guanti, perché ad eccezione delle condizioni in cui c'è un contatto diretto tra sangue, liquidi genitali e sangue, non c'è alcuna possibilità di trasmettere il virus. Oltretutto, con le nuove terapie farmacologiche, tante persone riescono a raggiungere l'assenza di, come dire, non viene più individuato il virus all'interno del sangue, e quindi in quella condizione lì, se perdura più di 6 mesi, non è possibile trasmettere il virus. Ciò non vuol dire che non ci si debba proteggere, perché proteggersi vuol dire proteggersi da queste e da tutte le altre malattie sessualmente trasmissibili che funzionano in un altro modo. Però si può avere una vita come ce l'abbiamo tutti, no? Bisogna avere questa precauzione nella maniera più assoluta. Si può andare in palestra, in piscina, qualunque cosa, si può viaggiare.
Sì,
fare
questo che dicevi della grande rivoluzione di oggi è questa qua, appunto, della terapia antiretrovirale, che veramente permette di vivere così come qualsiasi altra persona, anche dal punto di vista è possibile avere relazioni d'amore sierodiscordanti, persone in cui una è sieropositiva e l'altra è sieronegativa, e avere rapporti tranquillamente, se si sceglie, se entrambi si sa qual è il proprio storico di infezioni sessuali, eccetera, è possibile fare l'amore anche senza protezioni, capendo qual è la propria condizione. È possibile oggi anche fare figli, ci sono tantissime persone che riescono anche a fare figli senza trasmettere il virus, seguiti comunque dalla terapia e dal dottore, quindi i passi in avanti sono veramente forse in un secondo. L'ultima cosa, tipo le modalità di gestire questa cosa qua sono tantissime, quindi mi informerei, perché ci sono anche modalità per prevenire il virus attraverso quella che chiamiamo PrEP, che è una terapia preventiva, quindi prima si possono prendere queste pillole, dipendendo da qual è il proprio stile di vita, il proprio lavoro o come o tante altre cose. E poi ci sono delle modalità a volte che si può essere in rischio semplicemente perché, ripeto, qualcuno è stato abusato, o magari a un certo punto si rompe il preservativo, la butto là, e quindi si pensa che si sia stato in rischio di infezione. Esiste quella che invece è la PEP, entro 72 ore, se non erro, è possibile prendere anche un farmaco, è molto forte, quindi bisogna andare all'ospedale, loro valuteranno la cosa, però è possibile anche, esiste quest'altra possibilità di fermare poi il contagio nel momento in cui sappiamo che magari si si è avuto questo rischio. E questo è molto importante anche dire. Tutte queste cose, poi spesso ogni giorno faccio dei quiz sul mio profilo, magari lancio informazioni su questo, educazione sessuale, yoga, meditazione. Everybody's welcome, siete tutti benvenuti, seguite, seguite, follow, follow.
Perfetto, va benissimo. Io direi che allora siamo giunti al termine della diretta di oggi. Ci terrei davvero a ringraziare entrambi, ci terrei a ringraziare te, Felicia, per aver condiviso con noi la tua preziosissima testimonianza. Grazie davvero, grazie per la tua energia e grazie anche a te, Anna, ovviamente.
Grazie, grazie a voi,
grazie, grazie mille, grazie, grazie. Che grazie. Bello, grazie.
A prestissimo. A presto.
Buona serata a entrambi.
Buona ciao. Serata a tutti. Ciao. Salve.
Ciao ciao.
Ciao ciao.
Speriamo che il podcast di oggi ti sia piaciuto. Ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web guidapsicology.it. Inoltre, puoi vedere il video completo sull'Instagram TV di Guida Psicology. Al prossimo podcast.